e rivolgerci questa mattina leggendo il capitolo, dal capitolo 24 del Vangelo di Luca, dal versetto 36 fino al versetto 49. Quindi stamattina leggeremo dal capitolo 24 del Vangelo di Luca, versetto 36 fino a 49. Così dice la parola del Signore. Ora, mentre essi parlavano di queste cose, Gesù stesso comparve in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». Ma essi, sconvolti e atterriti, pensavano di vedere uno spirito. Ed egli disse loro: «Perché siete turbati e perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi, perché sono proprio io. Toccatemi e guardate, perché uno spirito non ha carne e ossa, come vedete che ho io». E detto questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma siccome per la gioia non credevano ancora e si stupivano, disse loro: «Avete qui qualcosa da mangiare?» Essi gli porsero un pezzo di pesce arrostito. Egli lo prese e mangiò in loro presenza. Poi disse loro: «Queste sono le cose che io vi dicevo quando ero ancora con voi, che si dovevano compiere tutte le cose scritte di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi». Allora aprì loro la mente per capire le scritture e disse loro: «Così è scritto che il Cristo avrebbe sofferto e sarebbe risorto dai morti il terzo giorno, e che nel suo nome si sarebbe predicato il ravvedimento e il perdono dei peccati a tutte le genti, cominciando da Gerusalemme. Voi siete testimoni di queste cose, ed ecco, io mando su di voi quello che il Padre mio ha promesso, ma voi rimanete in città finché siate rivestiti di potenza dall'alto». Fin qui la parola del Signore. Questa mattina diciamo che ricomincio la serie di incontri con Gesù, e dobbiamo considerare questo sermone di stamattina proprio nell'ambito di quella serie, lo facciamo considerando e continuando a riflettere sull'importanza, sulla centralità della risurrezione di Cristo. Fratelli, noi credo che possiamo dire con piena certezza e senza timore di sbagliare che se siamo qui è a causa della risurrezione di Cristo. Che se Cristo non fosse risuscitato, non solo noi saremmo ancora nei nostri peccati, come dice l'Apostolo Paolo, ma noi non saremmo sicuramente qui, non ci sarebbe Chiesa cristiana. Se Cristo non fosse risuscitato, sarebbe stato assolutamente impossibile che poche persone che, come vedremo e come sappiamo bene, si trovavano in una condizione di assoluta prostrazione, confusione, potessero avere il coraggio, la forza e la franchezza di combattere contro le potenze dell'antichità, le potenze di quel mondo religioso, politico, e contro loro stessi e le forze che erano dentro di loro, per trovare il coraggio di perseverare nell'insegnamento che avevano ricevuto. La risurrezione di Cristo ha davvero un posto centrale nella fede cristiana. Se Cristo non fosse risuscitato, la Chiesa non potrebbe esistere, e una Chiesa che trascura di considerare il valore e il significato della risurrezione di Cristo non può legittimamente continuare a chiamarsi tale, a chiamarsi Chiesa. Continuiamo a riflettere sulla risurrezione di Cristo e degli incontri che ebbe con i suoi discepoli, anche perché, insomma, di Pasqua e della risurrezione non si deve cessare di parlare finiti i pranzi di Pasqua e di Pasquetta. È una realtà quotidiana. E se ci ricordiamo bene, la Scrittura ci dice che Gesù apparve altre volte durante il periodo tra la Pasqua e l'Ascensione. E quindi vogliamo seguire Gesù che si incontra e continua ad incontrarsi con i discepoli anche dopo il giorno di Pasqua, dopo il giorno della risurrezione. Ma soprattutto ne parliamo perché il ministero attuale di Cristo è determinato dalla sua risurrezione e dal fatto che egli continua ad incontrarsi con il suo popolo e a presentarsi vivente con molte prove a quelli che lo adorano in spirito e verità. E questo è particolarmente vero come una benedizione che il Signore ha promesso per il giorno del Signore, per coloro che si riuniscono nel suo nome. Noi siamo qui riuniti nel nome del Signore e certamente siamo partecipi di questa promessa e prego e desidero e spero che gli stessi miracoli che si verificarono in quel giorno dei quali abbiamo appena letto si possano verificare anche questa mattina in mezzo a noi. Allora, Gesù, mentre parlavano di queste cose, Gesù stesso apparve. E la prima cosa che voglio farvi notare è a chi il Signore apparve o chi erano le persone alle quali egli stesso si manifestò. Noi siamo qui nel giorno della risurrezione. Conosciamo bene il racconto che Luca fa della risurrezione di Gesù, comincia a parlare delle donne che prestissimo si recano al sepolcro, della visione che ebbero, continua a parlare della rivelazione che Pietro che corse verso il sepolcro e meravigliandosi per quello che era avvenuto. Poi ci racconta, e questa è una parte originale perché ne parla soltanto lui in modo così diffuso, di quell'incontro che ebbero i due discepoli che andavano verso Emmaus con Gesù risuscitato, che si fece incontro a loro e fece il cammino con loro come un viandante qualunque, e facendosi poi riconoscere soltanto alla fine della giornata. Sappiamo che era ormai sera quando i due d'Emmaus si trovano in casa a intrattenere Gesù, pensando di aver invitato un viandante, ma scoprono che veramente era il Signore risuscitato, quello del quale avevano loro parlato. E avendolo riconosciuto nello spezzare il pane, non si possono trattenere, rifanno la strada al contrario, tornano a Gerusalemme, entrano nella casa lì dove erano riuniti i discepoli del Signore, insieme probabilmente ad altre persone, adesso lo vedremo, e raccontano la loro esperienza, dicono che di avere incontrato il Signore. E quindi siamo ormai, diciamo, a tarda sera, siamo già sicuramente è buio, sicuramente ormai è tardi, e al versetto 33 del capitolo 24 dice che parla di questi due, Cleopa e l'altro discepolo, non conosciamo neanche il nome, che tornarono a Gerusalemme e trovarono riuniti gli undici e quelli che erano con loro. Quindi quando noi al versetto 36 leggiamo che mentre essi parlavano di queste cose Gesù stesso comparve in mezzo a loro, dobbiamo domandarci a chi apparve. Apparve agli undici più 2 meno 1 più x, e questa non è un'equazione che vi sto facendo, erano gli undici perché erano i discepoli, più 2, questi della via d'Emmaus, meno uno, perché non c'era Tommaso. Questo lo sappiamo per il fatto che poi il Signore riapparirà il giorno, la domenica successiva a Tommaso, più X, cioè non sappiamo chi altri, perché dice che quando arrivarono trovarono riuniti gli undici e quelli che erano con loro. Evidentemente c'erano altre persone e quindi non erano soltanto i discepoli del Signore. Gli undici, che poi diciamo erano dieci perché Giuda non era più e Tommaso quella sera non era presente. Ovviamente Luca, non mi trattengo qui a cercare di riconciliare o di spiegare le varie leggere differenze di prospettive che abbiamo nei vari racconti della risurrezione, perché Luca, secondo il mio parere, fa un po', accorpa un po' tutti gli eventi che accaddero in quel periodo, ma in fondo non è tanto importante. Quello che ci interessa è sapere che il Signore apparve loro, a queste persone lì riunite, e chi erano queste persone. Vi dicevo, perché è importante che noi comprendiamo chi fossero, non tanto la loro identità, i nomi e i cognomi, appunto, dicevo, di almeno 10 più 1, sappiamo chi fossero quei 10 discepoli più Cleopa, e alcuni che non vengono riportati, non sappiamo neanche il nome, ma in realtà comprendiamo che il Signore apparve a persone che erano molto diverse l'una dall'altra. C'erano i discepoli che, come sappiamo, avevano tutti quanti caratteristiche e carattere diverso l'uno dall'altro. C'erano alcuni che erano più colti, altri meno, venivano da estrazioni diverse. Poi possiamo immaginarci che c'erano anche le donne, chissà, magari c'era Maria, la madre di Gesù, c'erano le donne che avevano parlato della risurrezione di Cristo, c'erano questi due, cioè era un gruppo di persone vario. E questo è interessante, già anche per noi siamo uno diverso dall'altro. Per età, per estrazione, per cultura, conoscenza, sicuramente per condizione spirituale anche, l'uno dall'altro, siamo diversi, ci sono coloro che hanno una fede maggiore, coloro che sono più vicini al Signore, altri che invece magari combattono e si dibattono tra il dubbio e l'incredulità. Come ce n'erano tra questi discepoli quando il Signore si presentò a loro, e quindi appare a gente, persone di ogni tipo, che però è riunita insieme. Ma non solo queste persone erano diverse per estrazione, per carattere, ma quello che mi meraviglia è il fatto che Gesù appare a persone che probabilmente, se noi dovessimo valutare la loro condizione, diremmo che non se lo meritavano affatto che Gesù si presentasse a loro. E chi erano queste persone? Erano le stesse persone, e parliamo dei discepoli, che l'avevano lasciato, che se ne erano andati. Quando il Signore era stato arrestato e poi ucciso, noi chi troviamo alla croce di Gesù? C'erano soltanto le donne, c'era soltanto Giovanni, dove erano tutti quanti gli altri? Non avevano avuto la forza e il coraggio di resistere, di persistere nella testimonianza. Ce n'era uno tra questi che addirittura l'aveva rinnegato per 3 volte, ed era Pietro. Eppure Pietro era là ed era stato fatto oggetto di una rivelazione speciale, in particolar modo sembra che nel pomeriggio il Signore sia apparso in qualche modo e in una qualche forma a Pietro stesso. Queste persone erano indegne, lo avevano abbandonato, lo avevano rinnegato, e quello che noi scopriamo da questo passo è che in una certa misura erano anche increduli. Ora non parliamo di incredulità in senso radicale, cioè completamente senza fede, perché quello che io posso comprendere è che queste persone certamente avevano fede nel Signore e avevano creduto nel Signore Gesù, ma la loro fede era sicuramente imperfetta, incompiuta, sicuramente non avevano ancora realizzato e compreso profondamente e riposto la loro fiducia, nonostante gli annunci, nonostante le tante cose che durante quel giorno erano accadute, nel Signore risorto, nel Signore risuscitato. E la fede nel Signore Gesù risuscitato è necessaria per fare di noi dei cristiani. La loro fede non era compiuta, non era, diciamo, matura. E in un certo senso noi vediamo che queste persone erano ancora increduli. È scritto chiaramente al versetto 41, non credevano ancora e si stupivano. Nonostante tutto quello che avessero ascoltato, nonostante a questo punto quello che avevano perfino visto con i loro occhi, però se erano vari nel tipo di persone, se erano indegni, se erano increduli, erano anche nel grande bisogno di incontrare Gesù. E il Signore non rifiuta mai di farsi incontro a coloro che hanno bisogno di Lui. Siamo noi che spesse volte, quando c'è qualcuno che non se lo merita, anche davanti al bisogno, noi chiudiamo il nostro cuore e ci giriamo dall'altra parte. Ma grazie a Dio che Gesù non è così. E si va incontro a queste persone che in qualche modo continuavano a lamentarsi della sua assenza, e però mostravano in qualche modo desiderio e aspirazione di un incontro con Lui, perché parlavano, in qualche modo si incontrano, mentre c'erano alcuni che stavano parlando di quello che era accaduto. Insomma, se possiamo dire che c'erano delle testimonianze in quel culto, quello era un momento, e se quello lo possiamo paragonare a un culto, era il momento in cui stavano testimoniando, stavano dicendo quello che avevano, quello che era accaduto l'uno con l'altro. Sì, mentre questi due dei discepoli che tornavano da Emmaus raccontavano la loro storia, c'erano altri che dicevano: ma è vero, ma è davvero successo. Quindi c'era un po' di tensione, ma il Signore viene e attenua e scioglie qualunque tensione. E la cosa che ci dice Luca, molto interessante, che consideriamo, è che Gesù apparve a queste persone, ma dove apparve? O potremmo dire come apparve loro? Il Signore apparve, è scritto che Gesù stesso comparve in mezzo a loro, Gesù stesso, perché parlavano di Lui, e mentre parlavano di Lui, Gesù compare, appare in mezzo a loro. Cioè, arrivò e non si mise in un angolino della stanza, no? Se questa fosse la stanza dove queste persone erano riunite, non è che si è messo dietro il separé, o dove c'è il computer, o in quell'angolo, o in quell'altro, ma apparve proprio dove tutti lo potevano vedere, proprio in mezzo a loro, così è scritto, e apparve vivo, apparve in carne e ossa. Cioè, qualcuno disse e pensò in quel giorno che fosse un fantasma, ma non perché apparisse come un fantasma, ma semplicemente perché non potevano credere che davvero Gesù era nuovamente in mezzo a loro. Questo è perché lo avevano visto morire, lo avevano visto spirare, lo avevano visto essere deposto nella tomba, sapevano perfettamente che nessuno di loro l'aveva preso dalla tomba e che quindi lì doveva essere, e che non poteva essere che Gesù da solo risuscitasse, almeno in virtù delle potenze e delle possibilità umane. Pensavano che fosse un fantasma, Gesù apparve invece in carne ed ossa in mezzo a loro affinché potesse essere visto da tutti. Quindi immaginiamoci che non so se erano seduti così, probabilmente quella stanza non era una stanza, diciamo, organizzata per avere una riunione come la nostra, e magari erano messi in cerchio, no? Gesù appare proprio in mezzo, dove tutti quanti lo potevano vedere da qualunque angolazione. Apparve in mezzo affinché potesse essere visto da tutti, affinché tutti lo potessero vedere, vi dicevo, da ogni angolazione, ma soprattutto apparve in mezzo perché è in mezzo alle persone che lo amano e che credono in Lui, che Lui deve stare. Vedete, qui è vero che, insomma, c'è una persona che parla, una persona che conduce il culto, che vi guida nelle preghiere, che è un'altra persona che conduce la musica, che si prepara insieme la liturgia e tutto il resto, però il vero protagonista è il centro delle nostre riunioni. Non deve essere un uomo. Un giorno il fratello Andrea può non esserci, noi cantiamo lo stesso, il pastore Ulfo può non esserci, la parola di Dio sarà predicata ugualmente, qualcuno di voi può non esserci, oggi mancano alcune famiglie della nostra chiesa, ma la vera tragedia qual è per una chiesa cristiana? Se il Signore dovesse non essere presente. L'irreparabile è quando Cristo è al di fuori dal luogo dove la sua Chiesa si riunisce, dove le persone che si nominano del suo nome si riuniscono, come era accaduto nella Chiesa di Laodicea, che era stato messo fuori. Io sto alla porta e busso. Perché non era più il Signore della Chiesa, no? La gente non andava per incontrarsi con Lui, magari continuavano a riunirsi in Chiesa, continuavano a cantare, continuavano a leggere i Salmi, continuavano a fare i loro riti, ma Cristo era stato defenestrato. Mentre Lui deve stare in mezzo a noi, e io, fratelli, vorrei che quando ci incontriamo, dobbiamo venire con questa consapevolezza, voi non venite per ascoltare un uomo che parla, che pure vi può dire delle belle cose, o non veniamo semplicemente per incontrarci, che è pure meraviglioso, ma se Cristo non è in mezzo a noi, fratelli, il nostro incontro è vano. Noi potremo al limite parlarci gli uni gli altri, raccontarci gli uni gli altri delle belle cose, come facevano questi discepoli, ma se Cristo non appare in mezzo a noi, non è presente spiritualmente in mezzo a noi, il nostro incontrarci è vano e non può avere alcun effetto. Al Signore spetta il trono nel nostro cuore e nella nostra Chiesa. Cristo è il capo ed è il Signore della Chiesa. Apparve in mezzo a loro e parlò. E infatti la prossima parola dice questo, che apparve in mezzo a loro e disse. Ma prima di considerare ciò che Gesù disse, io vorrei farvi riflettere un istante su ciò che Gesù non disse. Perché è interessante anche questo. Gesù si appare in mezzo a loro e questa, immaginatevi che cosa succederebbe se in mezzo a noi in questo momento si materializzasse, proprio materializzasse il Signore in carne e ossa. Immagino che avremmo più o meno la stessa reazione che hanno avuto quei discepoli, se non peggio. È qualcosa di assolutamente inatteso, è qualcosa di assolutamente strano, e non ci meravigliamo che queste persone fossero, come dice il versetto 37, sconvolti e atterriti. Sebbene parlavano di Gesù, il fatto che Gesù si presentò in carne e ossa li sconvolse emotivamente. Ma non solo Gesù apparve, ma come se nulla fosse, si rivolse loro parlando e disse: pace a voi. Cioè, non ha fatto niente di strano, nel senso che quello che aveva fatto altre volte, no? Immaginiamo che Gesù, era questo il suo modo normale di presentarsi e di stare con i suoi discepoli, cioè non disse cose che non aveva mai detto, poteva essere benissimo il suo modo normale e naturale di salutare. Ma la cosa che mi meraviglia e che mi sorprende non è tanto quello che Gesù abbia detto non appena si presentò, ma quello che Gesù non ha detto. Perché se vogliamo avrebbe potuto e dovuto dire un po', diciamo, delle altre cose. Avrebbe potuto dire, Pietro, ma tu perché mi hai rinnegato 3 volte? Ma voi dove eravate quando io ero lì sulla croce? Cioè, in altri termini, avrebbe potuto cominciare con una ramanzina, come a volte succede, no? A volte succede a scuola, no? Che i ragazzi fanno qualcosa, allora lì l'insegnante, prima ancora di fare qualunque cosa, comincia a rimproverarli per quello che avevano fatto la settimana prima o nell'ultima lezione. Ed è terribile tutto questo, anche se a volte sinceramente se lo meritano. Tuttavia il Signore non ne aveva il pieno diritto e avrebbe perfino, da un certo punto di vista, fatto bene a dire quelli che erano i loro errori, però il Signore a questi discepoli che erano smarriti, impauriti e confusi, non si presenta con parole di rimprovero e non li mette dinanzi alle loro colpe. Piuttosto lui, che è il principe della pace, dice loro: pace a voi. E questo pace a voi è molto più che un semplice saluto. Non ho niente in contrario a salutarsi in questo modo, tuttavia spesse volte diventa ed è diventato per molti evangelici una semplice alternativa al ciao, buonasera o buongiorno, e spesse volte è addirittura privo di significato. Ma Gesù, che dice pace a voi, non è semplicemente un modo di salutare affinché noi poi lo ripetiamo più o meno a pappagallo, ma dobbiamo considerare che lui, che è il principe della pace, anzitutto viene a noi, andò a questi discepoli esprimendo e manifestando il suo desiderio: sono qui, conosco i vostri cuori, so lo stato d'animo nel quale vi trovate, siete impauriti, siete smarriti, siete scoraggiati, siete avviliti, siete confusi, siete increduli, e io vengo e ho un desiderio da esprimere, che i vostri cuori siano ricolmi della pace di Dio. Un desiderio da esprimere, una volontà, ma anche un annuncio: io vi lascio pace, io vi do la mia pace, aveva detto il Signore Gesù, ma adesso sono qui per proclamarvi che questa pace è stata fatta. Non siete voi che dovete venire a chiedere la pace, ma è Dio che torna a voi dicendovi che ormai il vostro peccato è stato cancellato, il vostro debito è stato annullato, la vostra inimicizia è stata vinta, sono morto per i vostri peccati, sono risuscitato per la vostra giustificazione e vengo qui ad annunciarvi che Dio ha fatto pace con voi. Pace a voi non è un semplice saluto, è un annuncio, è l'adempimento della promessa di Dio, è l'espressione della sua volontà. Egli è venuto su questa terra per portare la pace di Dio ed è venuto a donarci la pace del perdono. Io ho fatto la pace, ho fatto la pace con voi. Quindi, quando il Signore è in mezzo a noi, è in mezzo al suo popolo, egli lo è per darci allo stesso modo la sua pace. Egli desidera donarcela, egli può donarcela, egli vuole donarcela, egli è disposto a donarcela ed egli ha l'autorità per donarcela. Dio è un Dio sorprendente. Sappiate una cosa: se conosciamo Cristo, noi non saremo mai non rimarremo mai delusi dalle sue infinite risorse, dal modo in cui si comporta. E l'ultima cosa che voglio dirvi questa mattina è che cosa accadde all'apparizione di Gesù. Cosa accade quando Gesù si manifesta, egli è presente in mezzo a noi? Vedete, quando Gesù si presenta in mezzo ai suoi discepoli e dice loro pace a voi, accadono tante cose, essenzialmente però tutte riconducibili ad una. Ed è in fondo questo lo scopo è la ragione principale per la quale noi continuiamo a riunirci e dobbiamo continuare a desiderare di avere la presenza del Signore in mezzo a noi. E qual è? Essenzialmente uno, vi dicevo, il perfezionamento della nostra fede. Vi dicevo all'inizio, questi discepoli avevano la fede? Credo di sì, l'avevano. Ricordatevi, tra di loro c'era Pietro che aveva confessato, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente, e tanti di loro avevano mostrato di avere una certa misura di fede. Certo, la loro fede non era perfetta, come credo, ritengo, so per certo, per quanto mi riguarda, che la mia fede non è perfetta, come la vostra. Ma la ragione per la quale noi continuiamo a riunirci continuiamo a desiderare che Cristo sia presente in mezzo a noi è proprio questo. Quello di che abbiamo la consapevolezza che nel nostro cuore, seppure c'è luce, ci sono ancora tenebre. Se c'è fede, c'è ancora del dubbio e dei difetti. Sebbene ci sia l'amore, ancora c'è anche tanta immondizia. Sebbene ci sono dei buoni desideri, ancora ci sono dei cattivi sentimenti. E potrei continuare così all'infinito. Chi è che non viene più nel luogo dove Cristo e il Vangelo è annunciato? È colui che pensa di non avere bisogno di nulla, di essere a posto così com'è. Mentre chi ha la consapevolezza della propria mancanza continuerà a presentarsi lì dove Cristo si manifesta. E quindi vi dicevo, che cosa accade alla sua apparizione? Accade che la loro fede fu fortificata. E che cosa significa che la nostra fede viene fortificata? Vi ho detto che questa è l'ultima cosa che vi dovevo dire, ed è veramente l'ultima cosa, però vi avverto che ha un po' di ramificazioni, no? Cosa significa che la nostra fede è fortificata? Prima di tutto, che la nostra fede viene liberata da errori e da pregiudizi. Una fede fortificata, una fede che cresce, una fede migliore, è una fede che viene liberata dagli errori e dai pregiudizi. Ne avevano di errori, ne avevano di pregiudizi queste persone, ma certo, primo fra tutti il fatto che credevano ancora all'esistenza dei fantasmi, no? È un fantasma, è uno spirito. Ma, diciamo, questo lo dico più a mo' di battuta che di altro. Però sicuramente, vedete, non avevano le idee chiare intorno a chi fosse davvero Gesù. Non avevano ancora compreso molte delle parole che egli stesso aveva detto, e quindi avevano degli errori, avevano dei pregiudizi. Pensavano, per esempio, che fosse davvero impossibile o assolutamente inconcepibile che Gesù fosse risuscitato, altrimenti non sarebbero rimasti così increduli fino a questo momento. Bene, la nostra fede viene migliorata e purificata quando noi veniamo liberati dai pregiudizi, e perciò ben venga una maggiore conoscenza della Scrittura, una maggiore comprensione del modo in cui Dio ha creato il mondo, come funziona la terra, come funziona l'universo. Quando noi ci liberiamo dai pregiudizi e dagli inganni, la nostra fede sicuramente viene fortificata. Gesù andò da loro per eliminare gli errori e i pregiudizi, la seconda cosa, li liberò da cattivi sentimenti. Abbiamo visto che quando apparve il Signore, loro erano sconvolti e atterriti, ed erano dubbiosi. E se continuiamo a leggere ancora, c'è addirittura un altro sentimento che noi in un primo momento non identificheremmo, no, come un cattivo sentimento. Quale? L'avete letto qui insieme a me quando dice che per la gioia non credevano ancora e si stupivano. L'avevate notato? La gioia è un sentimento buono o è un sentimento cattivo? no? Può essere l'uno e l'altro. C'è una gioia che ci impedisce di comprendere, di vedere ciò che è bene, che diventa qualcosa di negativo. Evidentemente erano sopraffatti da questo senso della gioia di rivedere il Signore, che impediva loro di utilizzare un altro aspetto della loro natura, che era l'intelletto, e quindi non giungevano a quella necessaria fede che dovevano avere per riconoscere che Gesù era risuscitato. Cosa voglio dire? Voglio dire che a volte noi pensiamo che i sentimenti, positivi o negativi che siano, per esempio la paura può essere considerato un sentimento negativo, ma a volte invece la paura, che è timore di Dio, è qualcosa di estremamente buono, perché ci porta a rispettare Dio. Altre volte la gioia, avere questo senso di euforia, di gaiezza, è considerata una cosa buona, ma quando ci impedisce di utilizzare tutto il nostro la nostra natura umana e incanalare quell'energia verso una buona direzione, non è qualcosa di buono. C'era quel ricco che godeva ogni giorno splendidamente e a un certo punto se ne va all'inferno, muore. La sua gioia, la gioia di cui godeva tutti i giorni, non lo ha salvato. Perciò Gesù, quando si presenta in mezzo a loro, oltre a liberarli dagli errori e dai pregiudizi, li libera da cattivi sentimenti e da emozioni che spesse volte si frappongono tra il nostro bene vero, autentico, e quello che noi crediamo sia. Per esempio, ci sono luoghi dove chi si riunisce per adorare il Signore pensa che è una buona riunione se c'è entusiasmo, se c'è euforia, se c'è quella che viene chiamata la gioia del Signore, ma poi spesse volte tutto questo è invece il prodotto di un ambiente fatto in un certo modo, la musica suonata in un certo modo e un conduttore che è magari capace di suscitare questo genere di sentimenti. E spesse volte tutto ciò, piuttosto che promuovere la fede, allontana le persone da Cristo. Come è accaduto in questo modo? E si erano superficialmente accontentati di una apparizione, di un fatto sicuramente strano e straordinario, ma non riflettevano sulle implicazioni e sul significato di quella apparizione. Infatti il Signore, quando appare loro, fece qualcosa che li portò nella giusta direzione. Queste sono le cose che io vi dicevo quando era ancora con voi, che si dovevano compiere. Gli ricordò loro che ne aveva parlato e quindi li aiutò a ragionare, li aiutò a utilizzare le loro facoltà intellettive, cioè la loro mente, in modo santo e giusto. E queste sono le vere riunioni dove la nostra fede viene perfezionata, quando le nostre menti cominciano a ragionare nel modo giusto. Quando le nostre menti vengono illuminate, ci si apre qualche spiraglio per comprendere qualcosa di più della Scrittura e il nostro cuore si allarga e dice: ah, ecco, quella cosa lì non l'avevo compresa bene, e poi la conserviamo nel nostro cuore e la utilizziamo nella nostra vita. Il Signore fortificò la loro fede anche rivelando loro qualcosa del futuro e dando loro dei segni tangibili della sua risurrezione. Ma guardate quanto è stato benigno Gesù nei confronti di questi discepoli che non credevano, e gli disse: sono io in carne e ossa, e mostrò loro le mani e i piedi e gli disse: toccatemi, e non credevano ancora. Gli disse: datemi da mangiare, voglio farvi vedere che io riesco perfino a mangiare tra di voi. quanto fu condiscendente affinché loro potessero essere accertati perfino con i loro sensi, con i loro sensi, che Gesù era veramente risuscitato, e affinché poi potessero avere dei nuovi sentimenti. La storia finisce che veramente questi discepoli lo accolsero con grande gioia, il fatto della sua risurrezione. Quindi pensiamo a che cosa accade quando Gesù è presente in mezzo a noi. Gesù si presenta in mezzo a noi così come siamo, non perché siamo degni, ma proprio spesse volte perché siamo indegni e siamo bisognosi. Che cosa fa il Signore quando si presenta a noi? Lui ci parla e ci offre i suoi doni. Non siamo noi a portare dei doni a Cristo, ma è Cristo che ci offre i suoi doni, primo fra tutti il dono della pace, della riconciliazione, delle sue promesse adempiute. Che cosa accade quando veramente Gesù è in mezzo a noi? Che la nostra fede si fortifica e siamo accertati. E quindi ho davvero concluso con due o tre parole di applicazione. La prima: contempliamo in questo passo quanto il Signore è paziente e condiscendente. Ma quanta pazienza ha avuto il Signore con questi discepoli, non solo nel non rimproverarli, ma anche nel dimostrare in tutti i modi possibili e immaginabili che Lui era veramente risuscitato. Non è così paziente e condiscendente nei nostri confronti, fratelli. Quanta pazienza ha avuto il Signore con te? Con me ne ha avuta tanta. E continuerà ad averne, perché il Signore è buono, la sua benignità dura in eterno, ed è fedele, e ci ama. La seconda cosa che vi voglio fare osservare è questa, che la fede non è qualcosa che ha a che fare soltanto con lo spirito umano, ma è qualcosa che coinvolge tutta la nostra umanità redenta. Tutta la nostra umanità redenta. Cioè, qui il Signore fece in modo che la fede di questi uomini potesse essere perfezionata. Come? Offrendosi, oltre che alle loro orecchie e alle loro menti, ai loro occhi e al loro tatto. Toccatemi, guardatemi, sentitemi, no? E ascoltate il mio insegnamento. Non è forse straordinario il fatto che Dio, che ci ha creati anima e corpo, si rivolge alla nostra anima e al nostro corpo perché possiamo credere in Lui, perché redimerà, oltre che la nostra anima, anche il nostro corpo. E che il Signore non ci chiede mai qualcosa che sia contrario ai nostri sensi. Gli antichi commentatori, Calvino, J.C. Ryle, prendono questo passo per fare delle giuste rampogne contro il dogma della transustanziazione cattolico romano, no? Dicono la fede cristiana non è contro l'uso dei nostri sensi, perché la Chiesa cattolica romana che ci dice che noi che mangiamo pane e beviamo vino, quelli appaiono ai nostri sensi, ai nostri occhi, al nostro tatto, al nostro gusto, come pane e come vino, ma in realtà sono carne e sangue di Cristo. Il Signore non ha mai agito così contro i nostri sensi, ed è vero, hanno ragione a dire così. La fede autentica non è una contraddizione palese. Il Signore, nella sua condiscendenza, è stato disposto perfino a mangiare quando non avrebbe avuto assolutamente bisogno di mangiare il pesce. Che fine ha fatto quel pesce che poi Gesù ha mangiato? Forse si è disintegrato nel suo corpo, non lo so. Sicuramente, se è vero che nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma, quella è diventata energia nel corpo di Gesù risuscitato. Certamente non aveva bisogno di mangiare e certamente non ha dovuto espellere nulla di quello che Gesù ha mangiato. La grande condiscendenza di Cristo, la fede come atto di tutta l'umanità redenta, ma l'ultima cosa, e questa è veramente l'ultima, quale aspetto romantico, se volete, ha questo insegnamento che Gesù è presente in mezzo a noi quando noi ci riuniamo. Che riunione sarebbe questa se non avessimo la certezza che Gesù è qui? Che differenza ci sarebbe tra questa riunione e, che so, una lezione di matematica, di scienze, di educazione artistica o altro, in cui vengono date delle informazioni, eccetera? Quello che rende speciale il nostro incontrarci non è che voi ascoltate una persona speciale che vi parla o che voi siete persone speciali, ma che siamo riuniti in mezzo, intorno a una persona speciale. Martin Lloyd-Jones racconta della conversione di una donna in un paese del Galles, immagino, che era stata una strega. C'è una donna coinvolta in spiritismo più che stregoneria, ma cose di questo genere. Questa donna era una medium, e questa donna qui a un certo punto dice che vedeva passare ogni giorno, ogni domenica, questi credenti che andavano in chiesa. Un giorno decise di andare anche lei in chiesa ed entrò in chiesa e si convertì istantaneamente. Quando dopo qualche tempo Martin Lloyd-Jones gli chiese ma com'era accaduto questa sua conversione, lei disse: io ero sensibile alle realtà spirituali perché per tanto tempo ho fatto la medium e quindi, diciamo, avevo questa capacità di mettermi in contatto con il regno o la dimensione invisibile. Ma quando sono entrato in chiesa, ho sentito probabilmente la stessa presenza di qualcosa che era invisibile, ma con una grande differenza. Mentre la sensazione che io avevo quando praticavo le arti spiritistiche era di essere in contatto con una forza impura e malvagia, mi sono sentito sopraffatto dalla potenza della santità e della purezza. Quando Cristo è presente in mezzo a noi, c'è qualcosa, mi dispiace dirlo per chi ci segue dall'altro lato della telecamera, che non si può riprodurre, perché il Signore è presente lì dove due o tre sono riuniti nel suo nome e ha stabilito che la Chiesa continui a riunirsi, perché è lì che ha promesso, in particolar modo nel giorno del Signore, di benedire il suo popolo. E perciò qual è l'ultima applicazione? Amate, fratelli, amiamo il radunarci. E approfittiamo di ogni occasione, la domenica mattina, la domenica pomeriggio, in questi periodi purtroppo molto raramente per le ragioni che conoscete, durante la settimana, nella riunione di preghiera, approfittiamo di ogni occasione per stare insieme, per cercare la faccia del Signore, perché il Signore è là dove il suo popolo si riunisce per cercarlo. Che il Dio ci conceda di avere sempre la presenza di Cristo in mezzo a noi. Che Signore, se Tu non ci sei, noi siamo perduti. Chiniamo il capo. Padre Celeste, noi Ti ringraziamo perché anche questa mattina, nella Tua benignità, Tu Ti sei compiaciuto di parlare al nostro cuore, con semplicità ma nella verità. E Ti ringraziamo perché il Signore Gesù Cristo risuscitato continua a visitare il suo popolo. E abbiamo la fiducia che anche questa mattina tu sei presente in mezzo a noi mediante lo Spirito, e che ancora una volta si verificano gli stessi miracoli, cioè la nostra fede viene fortificata, purificata e cresciamo. Ti prego, Signore, che tu possa compiacerti di stare sempre in mezzo a noi e di visitare, che tu visiti le tue assemblee, le tue chiese, oh Signore, dovunque ci si riunisce per ascoltare il Vangelo. Ti ringraziamo per la visita che ci hai voluto accordare questa mattina e ti supplichiamo che tu non ci lasci e non ci abbandoni mai, così come hai promesso che saresti stato con noi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Nel nome di Cristo ti adoriamo. Amen.